Fifth Avenue. Attraversa con loro la quinta strada.
Try to keep you close to me, but life got in between. Tried to square, not be in there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a different life, we rubbed our bikes into the sky. But now we call against the tide. Those distant days are flashing by. Let us hold each other. Lonely water, lonely water. Won't you let us wander? Let us hold each other. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so high. Stop for a minute and be by your side. Hold back the river.
Ancora qui con voi, ancora a tenervi compagnia, sono le 18.06 in diretta. Allora io adesso lascio la parola al nostro ospite di oggi, che oltre a raccontarci delle cose bellissime ha avuto anche la pazienza di stare in mezzo a noi che siamo in una gabbia di matte, come direbbe qualcuno. E allora Pietro, lascio a te la parola.
Allora io volevo ringraziarvi intanto a voi che mi avete dato questa opportunità qua in Radio Buzzer, e poi devo ringraziare ovviamente un po' di persone che mi hanno dato la possibilità di fare questo libro.
Cioè vi dico che ha tirato fuori la lista della spesa,
il pizzino
lungo.
Vabbè, ringrazio la casa editrice Epli e il mio curatore Massimo Temporelli, che ha avuto molta pazienza, il mio amico storico Luca Boschi, i due intervistati Alvire Smith e Guido Quaroni, il mio illustratore Andrea Lepre e un altro mio grande amico Gabriele Del Romano, che ci sta seguendo da Londra.
Grande, ciao Gabriele,
che è il mio founder, dove scrivo su mynewanimatedlife.com, che è il sito dove io scrivo su Disney Pixar.
Quindi segnatevelo, mynewanimatedlife, dove potete trovare anche approfondimenti alternativi che fanno dei confronti e delle analisi.
Sì, da news analisi legate al mondo.
Non so se l'hai già preparata, stavi preparando qualcosa anche sui cani, giusto?
Sì, sto preparando un po' di cose su Fist, su un po' di cose, su delle novità Pixar che non vi posso dire adesso.
Però ecco, diciamo la suspense. Volevi chiudere con
Sì, voglio chiudere con una frase che tutti un po' ricordano, che è un po' il mantra, diciamo, di Pixar, che un po' segui la tua curiosità, che è il mio mantra, diciamo, nella vita.
Sì.
Ma il critico Antone Goni in Ratatouille si ricordava appunto che è nel grande disegno delle cose dove l'opera più mediocre ha molta più anima del nostro giudizio, che la definisce tale. Il mondo è spesso avverso ai nuovi talenti, alle nuove creazioni. Al nuovo servono sostenitori. Non tutti possono diventare dei grandi artisti, ma un grande artista può celarsi in chiunque.
Bellissimo, grazie Pietro.
Grazie a voi.
Vabbè, allora abbiamo lasciato un po' così di note che ci accompagnano e ci fanno uscire clamorosamente dal meraviglioso
mondo. E ricordiamo, perché loro fanno i timidi, che vi aspettano domenica alle ore 17 alla libreria IBS. Insomma, ritroverete alcune delle cose che ci hanno raccontato oggi, molto di più, e insomma avrete anche l'opportunità di acquistare il libro. Quindi noi, che siamo, non siamo uffici stampa che funzionano, ma facciamo bene la pubblicità.
Esatto. Sull'onda della creatività, di quello che dicevamo, del genio, della possibilità però di fare grandi cose in vite speciali anche, quando abbiamo sentito un boom, ma era un microfono,
era un microfono,
niente di che, direi di omaggiare proprio con un breve momento la scomparsa di un grande,
sì, di Ronconi, teatro. Insomma, un grande del teatro, che ha dichiarato più e più volte, insomma, una sua frase famosa, che molto probabilmente la sua passione è nata dal fatto che una zia all'epoca gli aveva un po' impedito di giocare, quindi ha trasferito nel teatro la sua passione per il gioco e per mettere in campo qualcosa e costruire qualcosa. Dobbiamo dire che Ronconi è stato un grande e ovviamente mancherà moltissimo al teatro italiano. Ha cominciato in realtà come attore con Gassman, che gli ha dato una coltellata in scena,
esatto.
E poi ha capito che non era la sua, ma voleva fare, insomma, lui il regista e il direttore. Ha riproposto tantissime opere in chiavi molto particolari, ricordiamo gli adattamenti di Dostoevsky, Harry James, insomma Gadda con Il pasticciaccio brutto di via Merulana. Però dobbiamo dire che Ronconi metteva un po' a dura prova anche il suo pubblico, perché a volte degli spettacoli, oltre fisicamente, cioè che li metteva su dei galleggianti dentro delle gabbie, insomma cose così, oppure li faceva stare a guardare lo spettacolo teatrale per 12, dalle 6 alle 12 ore, insomma la posologia di un analgesico, una roba incredibile. E quindi, insomma, chi ha voluto sfidare ce l'ha fatta. Però questa era ovviamente una battuta, perché sono sicura che una personalità come quella di Ronconi è così, era così, e apprezzava anche una battuta un po' scema, perché alla fine era anche questa la cifra del suo teatro.
Anzi, chiariva, ci teneva anche a chiarire molto il fatto che non è vero che l'attore in scena ad esempio prova la stessa emozione che deve provare per forza il personaggio. Non è vero, è finzione quella,
Detta
da un grande del teatro. Significa che, insomma, il lavoro da fare è tanto per rendere al meglio quell'emozione,
soprattutto per quelli bravi. Dopo, per gli altri, esatto, c'è un cinar, ce lo beviamo anche noi molto probabilmente. Però, insomma, però, diamo un saluto a questo grande del teatro, che ci ha lasciato però una grandissima eredità.
Assolutamente. Noi ci fermiamo per qualche istante per ascoltarci un'altra bella canzone, Sola, Nina Zilli.
E gli altri ballano, mi piace farmi male, e ricordare la felicità cos'è. Sola, anche prima di dormire, lo vedi fuori piove, e no, non migliora. Capirai che non ci sei stato mai, io
insomma io lo devo ricordare oggi e poi anche per il resto delle nostre puntate, abbiamo il numero di telefono, quindi potete scriverci, noi vi invitiamo a farlo, un sms al numero 371 1939 141, lo ridico perché come ha detto giustamente Valeria è un po' complicato, 371 1939 141.
Io vi consiglio una cosa, fate una cosa, lo salvate sotto Fifth Avenue.
Io l'ho già fatto.
Ecco, adesso. C'è la terza, l'avete la sentita che è arrivata adesso.
Sua dente.
Ecco, lo salvate Fifth Avenue, quindi quando ci ascoltate comodo comodo contribuite. Sì, benvenuta Melania.
Buonasera.
Buonasera Melania, insomma noi
che questo così. Giro non ha portato il computer, è diventata è un po' più vintage.
Sì, è molto Hemingway,
Hemingway.
Un po' Hemingway, un po' al femminile perché ovviamente è un taccuino bello grosso.
Bello grosso. Tra poco poi vi parleremo anche di questo, però c'è un'altra notizia succulenta.
Cioè,
l'ha trovato Elsa,
la
bisogna dare.
Grazie. Così tutti sanno. No, sono una
insomma, sì.
Allora, in tema di lettura, perché noi siamo delle lettrici, io ho trovato questa cosa molto divertente.
Perché ridi?
No, in tema di lettura, cioè qua c'è poca lettura.
Beh, scusa, abbiamo parlato fino adesso del libro di Pietro.
Ah no, ok, no, è che sapendo la notizia
è già partita.
La foto quando partita scatta la seconda ora è Giulia Saracinesca, molto bene, adesso lo facciamo.
No, vai, torniamo seri, in tema di lettura dicevamo.
In tema di lettura dicevamo, si è scatenata questa campagna scatta una foto al bellone in metropolitana oppure sull'autobus.
Magari cioè, sta leggendo, che ne so, le istruzioni della lavatrice, però.
Sì, oppure non lo so, qualunque cosa, anche la cosa più idiota del mondo, ma in realtà il fatto che un uomo bello legga pare essere una cosa così incredibile, è l'unicorno, non lo so, tutte queste ridono, io devo parlare, queste mi ridono sotto.
Comunque, a me non è mai capitato di incontrarlo.
Ma secondo te, a me, io lavoro in una biblioteca, secondo te mi è capitato? No, fidati.
Perché quelli belli di solito non leggono, ma ascoltatori belli, se siete consapevoli di essere belli, leggete, scriveteci,
ci mandate una foto, un autoscatto col libro.
Comunque, adesso, al di là di tutto, volevo anche leggervi l'hashtag, che è qualcosa di imbarazzante secondo me, che è Hot Dudes Reading, cioè il corrispettivo del gnocco praticamente italiano, e ha già con questa cosa ha già conquistato quasi 300.000 follower, però la selezione è molto severa, attenzione, sì, perché finora sono state solo 20 le foto che hanno trovato spazio,
cioè,
nel
ragazzi,
profilo.
Quindi c'è da chiedersi, in pochi hanno partecipato perché sono pochi quelli belli che leggono?
No, io penso che ci sia stata una selezione severa, insomma, eppure ne parlano anche giornali di tutto il mondo come il New York Post, il Daily Mail, dal Time all'Independent e ovviamente anche Fifth Avenue, che è sempre sul pezzo.
Dove l'hai trovato?
Su Vanity Fair.
Soprattutto c'è scritto che le istruzioni sono che l'importante è che siano intenti a leggere, incuranti della calca, quindi dovete trovarli anche che proprio
assorti,
come nelle scene dei film che vengono così avvolti dalla folla che va e loro
intenti
leggono.
A leggere, cioè devono fare l'atto della lettura, che poi non sappiano leggere o siano completamente analfabeti.
Ecco, se il libro è al contrario, fatemi due domande.
Ecco, vanno bene, posso dare da bibliotecario un suggerimento, vanno bene anche i fumetti, i graphic novel, gli albi illustrati, insomma.
Anche le immagini,
le figurine. Siamo cattivissime, ma tutti ci perdoneranno.
Ce l'abbiano in mano.
Sì.
Il libro. Cioè, nel senso.
E con questo lasciamo la pubblicità, a tra poco.
Fifth Avenue, attraversa con loro la quinta strada.
Swimming in December, heading for the city lights, 975. We're sharing each other, nearer than farther. The scent of a lemon drips from your eyes. In the world, take me now. We can drive.
Bentornati in diretta, abbiamo, come vi abbiamo anticipato prima, ancora ovviamente Melania Favalli, che ha un super argomento. Adesso ci racconterà qualcosa di molto interessante, sì, anche un po' inquietante,
di molto attuale. Innanzitutto parliamo di matrimoni, giusto?
Esatto. Ho ascoltato prima il discorso con Pietro che volevate mandare il curriculum alla pizza.
Sì.
No. Stiamo qua a fare 50.
Va bene. Ok. Sì. Giustamente. No, vabbè, ma tanto ora che ci rispondono, facciamo 4 stagioni in 50.
Molto.
Vai.
Vi volevo parlare di un matrimonio.
E non è quello di Scamarcio e Agolino.
Si sposano.
Si sono già sposati.
L'abbiamo perso.
No.
Va bene.
In realtà avrei preferito parlare della fioritura dei ciliegi in Giappone.
Ma
c'è qualcosa che spinge, che urge. Ed è questa insana unione di due case editrici.
Io sto già male.
Esatto. Pare, è balzato agli onori della cronaca ufficialmente in questi giorni, ma le trattative in realtà erano
già in fieri.
Esatto.
Forza, ci stanno lavorando.
Questi giorni che la casa editrice Mondadori pare interessata a chi voglia decisamente comprare la Rizzoli, la casa editrice.
Bene. E con questo,
dopo questo,
no, potete capire, cioè Mondadori e Rizzoli, allora, potete già subito fare due calcoli anche politici, perché no? Perché
sì, comunque è anche di distribuzione, nel senso che è vero che noi parliamo di Mondadori e Rizzoli, però sotto Mondadori e Rizzoli ci sono anche altre case editrici, la Sperling,
sì, esatto,
e quant'altro, quindi
penso che sia una tragedia.
Sì, per me lo è.
I matrimoni mi mettono
figurati questo.
Penso che sia quanto di...
Ecco, andiamo nel dettaglio a capire un attimo.
Allora, nel dettaglio cosa è successo? È successo questo, che appunto la casa editrice della famiglia Berlusconi è interessata, ha fatto questa proposta alla RCS, che insomma pare navighi in acque un po', sì, tra vari debiti, insomma, quindi si è interessata a comprarla. Che cosa è successo? Che molti scrittori e molti esponenti del mondo della cultura, registi, attori di teatro, hanno espresso la loro grande preoccupazione, che poi è anche secondo me quella di tutti, perché è una notizia della quale si sta parlando molto poco. In realtà essa sei anche tu, del,
sì,
mio,
io,
parere,
ovviamente,
è qualcosa che
c'è Umberto Eco che è fuori della grazia di Dio.
Infatti lui è stato un po' il capofila di questa crociata, hanno lanciato un appello dal nome un po' bizzarro ma eloquente, che è questo matrimonio non sa da fare. L'hanno lanciato appunto sul Corriere della Sera, che è quotidiano che fa parte peraltro del gruppo Rizzoli, e seguito ovviamente da tanti altri scrittori, Colombo, Laura Morante, Dossio Stoni Servillo e tanti altri. Questa fusione darebbe vita, parole loro, ad un colosso editoriale che non avrebbe pari in tutta l'Europa, cioè non c'è mai stato un caso,
esatto,
paragonabile a questo. Perché cosa succede? Che dominerebbe il mercato editoriale italiano per il 40%, oltre a tutto quello che potrebbe comportare nei confronti degli autori e anche delle numerose ma molto più piccole case editrici che sono l'altra metà del mercato italiano. Potrebbe anche rappresentare una minaccia per la stessa libertà di espressione, perché al momento in cui,
sì, sicuramente,
esatto,
non dico che è scontato, ma è un pericolo,
è un pericolo reale, perché
reale,
nel momento in cui una grossissima casa editrice detiene la metà,
esatto,
del mercato. Magari no, magari sì. Io non ci metterei la mano sul fuoco.
È un monopolio che, soprattutto per il panorama italiano, perché adesso mi permetto di fare una brevissima riflessione, adesso ma sarò veramente breve, però non possiamo dire che l'Italia è uno dei paesi che legge di più nel mondo. Certo, come le librerie e le biblioteche fanno il loro onesto lavoro, però non possiamo dire che allora c'è una grandissima cultura del libro. Se poi ci mettiamo dentro anche questo tipo di operazione, abbiamo qualcosa su cui riflettere.
Anche perché non li abbiamo ricordati prima, però i libri
assolutamente
sotto,
sì,
RCS, facciamo qualche esempio di
sotto
casa.
RCS ci sono case editrici minori come la Bompiani, la Fabri, la Burr, la Nuova Italia.
Si parla veramente di un colosso, cioè di una quantità di case editrici che voi leggete abitualmente, che non sapete che magari appartengono allo stesso gruppo, e che se questa acquisizione si farà, andrà tutto sotto la gestione.
Sotto
Mondadori,
questo grande calderone, diciamo, berlusconiano,
esatto,
sì, non c'è da augurarselo, diciamo così. Cosa c'è a rischio? C'è a rischio, oltre alla libertà
di stampa, che ci auguriamo di no e speriamo di no, c'è a rischio l'identità editoriale di tante piccole case editrici, sì, per esempio la Delphi,
sì, cioè, la Delphi ha, esatto, molto una storia particolare,
e anche tutto il futuro delle piccole case editrici che stanno dall'altra parte, che sono l'altra metà del mercato.
Esatto.
Pare non ci resti che confidare nell'antitrust, le trattative sono aperte, a marzo si riunirà il consiglio di amministrazione di Rizzoli, al momento non si sa niente, sicuramente mi viene da pensare si farà, ci sono in ballo dai 120 ai 150 milioni di euro, quindi è un'operazione economica importante.
Ma io ti dico, secondo me si farà, cioè io credo che sarà una cosa che andrà prima o poi, magari non nell'immediato, perché ovviamente adesso si sta ponendo anche questa cosa sul piatto. È vero che non c'è questa diffusione di questa notizia in una maniera,
non se ne parla.
Come dovrebbe essere,
no,
secondo me, però credo che sarà una trattativa molto lunga, perché poi ci sono di mezzo un sacco anche di soldi, di capitale e soprattutto anche tanti posti di lavoro, perché dobbiamo ricordare che poi queste case editrici non c'è solo l'autore, che è quello che ti porta il manoscritto, c'è l'editor, c'è chi stampa, insomma ci sono tante figure da tenere conto, quindi sarà secondo me una trattativa lunga, sofferta. Credo, perché sono anche un po' disfattista, che andrà in porto. Questa cosa secondo me è inquietante, soprattutto per tutte quelle piccole case editrici che stanno facendo e fanno, e io lo dirò sempre e le difendo, un ottimo lavoro, perché guarda caso ieri sera in Biblioteca San Giorgio è stata ospite Isa Ferretti, che ha mollato tutto, anche insomma una carriera prestigiosa, per mettere in piedi una casa editrice con delle persone incredibili. La casa editrice è 66 and Second, cose che fa arrivare anche dall'America, uno è stato Salvatore Scimona, che è stato ospite al festival, insomma è uno dei narratori contemporanei più bravi, oppure Roberto Keller, che ha pubblicato per primo in Italia Erta Müller, che ha vinto un Nobel. Quindi stiamo parlando di persone che fanno fatica a arrivare alla fine del mese e quasi si mettono l'ora di incollare le brossure, e qua abbiamo un colosso, insomma è inquietante questa cosa.
Adesso allora ci tiriamo sul morale con una canzone che speriamo, anzi sono sicura, vi farà ballare ovunque voi siate. Degli Electric Guest, This Head I Hold.
Avenue. Attraversa con loro la quinta strada.
Dal cielo, come vestita quando entra il sassofono blu, ma si annoia appoggiata a uno specchio, tra fanatici in pelle che la scrutano senza poesia. Sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo. Sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo tempo. Una sera incontrò un ragazzo gentile. Lui quella sera era un lampo e guardarlo era quasi uno show. E tornando, e tornando, e tornando, e tornando. E tornando, e tornando, e tornando, e tornando a casa. Lei lo perse di vista, disperato lo aspetta ogni sera il sassofono blu. Una notte da lupi le stava piangendo, quella notte il telefono strillò come un gallo. Sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando. Sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando lui. Sembra un angelo caduto dal cielo. Quando si incontrano toccarsi è proprio uno show. E tremando, e tremando, e tremando, e tremando. E tremando, e tremando, e tremando, e tremando forte. Stelle accese e scoprirà, scoprirà l'amore, l'amore sperato.
Eccoci di nuovo qui con Fifth Avenue, sempre il vostro trio preferito.
Grande Nada.
Grande Nada, questa è una canzone che ovviamente è nei nostri cuori, immaginatevi perché. Allora, visto che l'argomento di prima... No, lasciamo, scrivetecelo su un sms al 371-193-9141.
Anche se volete commentare quello di cui abbiamo parlato,
esatto,
poco fa e di quello che, di cui parleremo.
Riagganciamo un attimo. Ci riagganciamo un attimo perché oltre ad averci infervorato tantissimo questo argomento, io stamattina
indignato anche,
sì,
parlavamo per chi non fosse all'ascolto del matrimonio
che non, quasi da matrimonio, fare,
che non sarebbe da fare, ma insomma forse si farà tra Mondadori e Rizzoli.
E stamattina guardando un quotidiano, La Stampa, mi è balzata all'occhio questa notizia che insomma verranno fatte delle nuove regole, leggo il titolo perché mi piace molto, antibulli per lo Strega, cioè verranno riviste le regole per partecipare, per gli autori insomma, per partecipare al premio Strega, per ovviamente arginare questo discorso, cioè il discorso di questo monopolio di RCS Mondadori. E sono regole che verranno dati ai 500 giurati che esprimeranno non più un voto ma tre per alternare insomma anche i libri, e questa è una clausola di salvaguardia per la piccola e media editoria, perché insomma poi si rischia di avere nella cinquina quasi tutti con la stessa casa editrice, quindi questo è un problema.
Insomma, non ci piace e vorremmo sapere anche cosa ne pensa la gente che legge.
Esatto.
E
esatto.
Ascolta, diteci la vostra, ce lo potete scrivere al 371 19 39 141. È una cosa che sembra di secondo piano, invece se ci pensate bene ha una portata
notevole. Insomma, noi vogliamo sentire le vostre opinioni, perché
come se tutta la biodiversità editoriale fosse minata, ecco, un grande McDonald's, diciamo così, che contro tutte le osterie, i piccoli ristoranti che vi potrebbero proporre specialità tipiche,
ecco. E in questo immaginatevi anche come potrebbe essere una libreria del futuro in questo caso, e quindi cosa potreste trovare sugli scaffali, conoscendo anche ciò che attualmente queste case editrici pubblicano.
Esatto, anche perché se guardiamo l'aspetto attuale delle librerie è un po' lo specchio di quello che sta succedendo nella produzione editoriale, perché i grandi gruppi presentano proprio fisicamente dei supermercati, perché è un po' così, c'è tutta la logica del marketing per farti tra virgolette comprare quello che vogliono loro, e poi c'è anche questa cosa che io odio, vuoi un libro? No, adesso non ce l'abbiamo, te lo faremo arrivare, no, cioè nel senso, e soffrono e hanno sofferto. Anche qua a Mantova è successo che i veri librai, quelli che hanno tutto e ti danno qualità, ovviamente hanno dovuto soffrire di questa cosa.
Adesso è il momento di introdurre un altro ospite di oggi, che è in collegamento telefonico, a cui diamo già il benvenuto in diretta su Radio Base per parlare, per tornare a parlare di Oscar archiviati, però perché l'altra volta abbiamo fatto una preparazione, adesso facciamo un commento, soprattutto pensiamo alle nostre sale mantovane che presto ospiteranno, o forse no, i film che hanno vinto. Benvenuto ad Alessandro Brancaleoni sulle nostre frequenze.
Ciao Alessandro, buonasera.
Ciao, buonasera.
Buonasera. Allora, noi dobbiamo dire che abbiamo appunto fatto.
Grazie per avermi invitato.
Ma prego, figurati, ci devi solo una cena, non ti preoccupare.
Alessandro è la voce dell'Ariston di Mantova.
Esatto. Noi appunto abbiamo fatto un pre-Oscar dove Valeria è stata bravissima e ha cuccato.
Ma
solo perché mi piaceva Birdman, e allora ho fatto il poker.
E adesso noi facciamo il commento al post, tarato però ovviamente sulla nostra realtà. Quindi Ale, ti chiedo già subito, che cosa verrà programmato dei vincitori nelle nostre sale mantovane, dove cosa potremmo vedere?
Beh, possiamo vedere esclusivamente Birdman, perché è attualmente in programmazione qui all'Ariston, perché gli Oscar che sono stati assegnati sono praticamente di film che sono già passati. C'è stato anche, ti dirò, quando ci sono state le nomination, che Boyhood aveva un tot di nomination verso la fine di metà di gennaio, e noi l'avevamo già programmato, mi sembra novembre, forse è stato programmato come film. L'abbiamo riproposto proprio in virtù di queste nomination che sembrava lo rendessero fortissimo verso la metà di gennaio, fine di gennaio, ma assolutamente non ha avuto nessun tipo di riscontro da parte del pubblico. Ovviamente chi doveva vedere l'aveva già visto, in poche parole.
Quindi non c'è stato un assalto alle sale dopo, quindi non c'è stato
assolutamente. Ma questa è una cosa che l'anno scorso, che giocavamo in casa, visto che l'Oscar è stato vinto come miglior film straniero dall'Italia, ti posso dire che noi abbiamo giocato d'anticipo, perché abbiamo giocato anche lì sulla nomination, e abbiamo proposto i sabati con il film, e praticamente finché siamo arrivati praticamente alla fine di febbraio, siamo andati bene, dopodiché abbiamo riproposto un altro paio di giornate dopo che c'è stata la consacrazione, ma non siamo andati più al di là di tanto, insomma.
Ecco,
evidentemente forse questo dimmi.
No, dico, mi viene subito una domanda che credo si chiedano anche gli ascoltatori e tutti quelli che vorrebbero andare al cinema a rivedere questi film, o in generale che si chiedono come mai in una sala esce un film e in un'altra no. Come funziona? Il meccanismo è complesso, però come possiamo raccontare il meccanismo della distribuzione di un film e in che modo una sala si aggiudica quella pellicola?
pellicola.
Allora, beh, parlando dello specifico mantovano, perché dobbiamo parlare dello specifico mantovano, abbiamo due realtà abbastanza diverse, una è il Cine City e una
è l'Ariston,
l'Ariston, che è chiamata la sala della città, che non è altro che un vecchio cinema trasformato a mini multisala. Questo per poter trasmettere una multiprogrammazione, una multifruizione di tre film in simultanea. Per la città di Mantova, per il territorio di Mantova, per il pubblico di Mantova, che direi fa dei test e delle classifiche a sé stanti rispetto,
come sempre, noi ci distinguiamo sempre.
Qualcosa mi dice che non ci distinguiamo nel positivo, però
siamo ampiamente consapevoli. Allora, per farla banale, potrei dirti: di là va il commerciale, la cassetta, quella che una volta era
il blockbuster, diciamo.
Il blockbuster, e di qua abbiamo un livello un po' più elevato, tanto è vero che siamo sala e cinema d'essai, per cui si fa una programmazione anche, lo vediamo anche dal pubblico stesso, dove qui noi abbiamo dai nostri dati un pubblico femminile 30-50 anni, che fa la parte del leone. Di là abbiamo un pubblico giovanile, un indifferente maschio femmina, ma che non arriva ai 30 anni, 30-35
anni. Anche perché oltre al cinema voi proponete anche un cartellone anche di danza classica, cioè comunque l'Ariston è proprio qualcosa.
Quello è l'evoluzione di quello che è stata ancora 5 anni fa la migrazione dalla pellicola in celluloide al file digitale, che oramai ci opprime in ogni forma e che permette, con queste tecnologie satellitari, permette appunto di poter fruire di contenuti diversi dalla filmografia di mercato che c'è normalmente. Abbiamo deciso di programmare tutto quello che è programmabile, o quello che pensiamo che possa essere gradito al pubblico mantovano, qui all'Ariston, e ci siamo inventati di volta in volta. Abbiamo cominciato con l'opera, poi è venuta fuori la danza dal Bolshoi, oppure con la Royal Opera di Londra, e quest'anno invece abbiamo avuto il grosso botto delle mostre della grande arte, dove facciamo vedere questi film, oppure anche questi, in alcuni casi anche i collegamenti satellitari con i più grandi musei del mondo, Hermitage, piuttosto che adesso il 12 di marzo ci sarà il National, la National Gallery da Londra. Abbiamo fatto l'altro ieri i Musei Vaticani. Tutte cose che ovviamente attirano un certo tipo di pubblico.
Ecco, tornando un passettino indietro, poi ci dobbiamo fermare per una pausa. Cosa ti piacerebbe rivedere di quello che anche ha vinto agli Oscar, o comunque che magari ha avuto poco successo e che però forse meriterebbe un po' più di attenzione?
Da quello che ho sentito dire, che così leggendo un po' di commenti in giro, gli Oscar, come avete potuto anche constatare voi, c'è stata una spalmatura abbastanza per accontentare un po' tutti.
Sì, è vero, in effetti sì.
Cioè, non c'è stata la man bassa.
No, è vero, hai ragione.
Per cui tutto quello che era, diciamo, premiabile è stato premiato a livello flat, cioè orizzontale. E non verticale. Ti dirò, ci sono alcuni film che non è vero che ho detto una piccola bugia, però la programmazione normale in effetti è finita, però ci sono alcuni film di quelli che hanno vinto gli Oscar che li riproporremo. Perché? Perché noi stiamo facendo, come tutti gli anni, siamo al terzo anno, facciamo anche la piccola rassegna dei film, si chiama Original is Better, i film in lingua originale. Per cui, per dire, ieri sera abbiamo fatto Imitation Game, tra l'altro lo proponiamo anche alle scuole, stamattina abbiamo avuto tutte le scuole, La teoria del tutto, Selma, che lo avremo in programmazione il 21 di aprile, per cui alcune cose si potranno sicuramente rivedere.
Perfetto.
Come dicevo,
sì, guarda, noi ovviamente sai che abbiamo un po' in diretta dei tempi particolari, quindi noi ti teniamo in attesa, creiamo un po' di suspense e ci sentiamo un attimo una canzone.
Certo. Rimani con noi,
rimani
grazie
con noi.
Cyndi Lauper. È perfetta per noi, mi stavo alla lingua, stavo andando per i codici, no, direi che è perfetta per noi.
Eh sì, è molto Fifth Avenue,
cioè,
sì.
È molto Fifth Avenue, ci divertiamo. Direi di approfittarne per salutare il nostro ospite Alessandro Brancaleone, che ringrazio di essere stato con noi in questa seconda parte di Fifth Avenue, e insomma invitiamo tutti in generale ad andare al cinema, perché il cinema è bello, perché ci fa vedere i film nella maniera giusta, ce li possiamo veramente godere. Bisogna sostenere la cultura, giusto Alessandro?
Avete detto tutto voi. Oggi un grande spot, va bene.
Va bene così.
Certo.
Grazie ancora. Grazie mille.
Grazie a voi, alla prossima.
Da, possiamo dire andate al cinema, andate a teatro, leggete
ovunque, certo, sì. E fotografate i belli che leggono. Ma direi che è giusto anche dare spazio a chi ci sta mandando gli sms, e un saluto molto speciale per quanto mi riguarda va a Modena, da cui ci scrivono Marcella e Giuseppe, ma anche Camilla, e loro sanno perché. Un bacio a voi, facciamo una breve pausa e torniamo tra poco.
Radio Lasi a Mantova 103.2.
Capelli da sola, ma fai, mi sento una persona nuova, ho messo le scarpe da sera e sembrerò seria, sembrerò in vena, shalala, che gioia mi dà stare in mezzo alla ressa, si parla di festa. Volentieri un caffè, mi pestano i piedi da un'ora, ho le scarpe da sera, ma no, non sono in vena. Corre l'anno 2013, io e mano alcolici.
abbiamo pensato che questa fosse una degna chiusura, la canzone rilevante, Alfonso.
Sì, anche perché Valeria ha detto fatele almeno dire una volta
il ritornello.
Ma io non lo ripeto, però insomma,
ma no, ma
è un bello sfogo, è un bello sfogo. E poi se è una canzone, in una canzone vale tutto, nelle opere artistiche
ma non ho
tutto vale.
C'è la licenza poetica
a me.
No, non ho pensato, no, arrivata no. Mi ha detto ho queste canzoni.
No, no, ma ne avevo, ma anche no, altre,
Voi utilizzeremo.
No, 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 questo, ma insomma, ma voi stavate chiacchierando, poi non vale, non avete ascoltato bene l'altro.
In realtà stavamo chiacchierando di libri.
E basta.
Fanno le intellettuali. E allora faccio l'intellettuale anch'io. E c'è questa notizia che così salutiamo gli ascoltatori, ci ricolleghiamo al discorso degli Oscar, giusto?
Sì.
Perché Patricia Arquette, che ha vinto l'Oscar come miglior attrice non protagonista, sul palco ha voluto spezzare una lancia in favore di tutte le donne.
Sì, a me è piaciuta molto perché lei ha detto: abbiamo combattuto per i diritti degli altri, adesso però è venuto il momento dei nostri diritti, di avere gli stessi diritti anche a livello economico, con un parterre, cioè la prima fila c'era Meryl Streep, che Dio l'abbia in gloria,
e anche Jennifer Lopez,
sì,
devo dire,
che si sbracciavano.
Esatto, e continuava a dire yes, 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 come a dare così carica a questo discorso, che è stato molto apprezzato, comunque applaudito da tutto il pubblico, e insomma anche noi abbiamo apprezzato dall'altra parte dell'oceano, perché ok, loro ovviamente parlavano degli Stati Uniti, ma in realtà vale per tutti.
Sì, e se lo dicono loro, insomma,
e se lo dice un'attrice che sicuramente problemi di retribuzione non ne
esatto.
ha, significa che però
vuol dire
ha toccato con mano
sì.
forse anche questo genere di temi. E a volte aggiungerei, il caso di dirlo, che quando lo dicono magari questi personaggi anche da un palco degli Oscar, forse
è un messaggio diverso.
È un pochino, prende un
arriva
altro,
prima forse
un'altra energia.
Lo diciamo anche noi, perché anche noi dal nostro palco virtuale, anche perché insomma, tra l'altro anche da quel tipo di attrice, cioè un'attrice che comunque si è mossa sul panorama così dei film, ha fatto anche scelte coraggiose, cioè
sì.
ha abbandonato il classico film per fare una serie, quindi io l'ho trovata molto brava, molto coraggiosa nel dirlo, perché insomma non è una cosa facile, sì. vorresti ringraziare chiunque in quel momento,
esatto.
tenere
no, ha avuto una bella grinta,
e in più l'ha detto con gli occhiali, e mi è piaciuta perché era una donna vera, cioè tu vedevi una donna che ha avuto una storia, che ha lavorato, anche se è un'attrice, comunque era qualcosa di
poi
tanto.
Tra l'altro lei è stata anche molto criticata perché è ingrassata molto, insomma,
ecco,
è stata anche
sì.
però lei ha portato avanti la sua battaglia ed è se stessa,
sì.
e questa è una bellissima cosa. Melania, vuoi aggiungere qualcosa?
No, che Meryl Streep è immensa,
so questo,
sì,
questo senza dubbio, anche quando non vince gli Oscar, esatto. È il momento di salutarvi, purtroppo le nostre due ore sono terminate, in diretta su Radio Base. Noi torniamo come sempre, ormai, perché è un appuntamento fisso, il mercoledì prossimo, con altri ospiti, altre sorprese che piano piano vi sveleremo anche sulla nostra pagina Facebook, ma così col contagocce, perché
esatto.
vogliamo che tante siano veramente sorprese. Ringraziamo, ricapitolando,
recap allora Pietro Grandi per essere stato con noi, che ci ha parlato di cose meravigliose, la nostra Melania Favalli ovviamente, Alessandro Brancaleoni, ovviamente Melania è l'altra parte di noi, della nostra squadra, quindi
esatto.
ci sarà, lo ricordiamo,
la terza voce.
Voce, e il nostro regista Marco Camilli,
che rimane
che rimane,
sì, deve rimanere, se no qua è un disastro, okay.
Ecco, insomma, quindi come ha detto Valeria, noi vi daremo degli input durante la settimana, quindi l'idea nostra è che seguiate sempre la pagina Facebook di Fifth Avenue.
Esatto, e se avete curiosità da segnalarci, 371 1939 141, e potete farlo anche durante la settimana, poi leggeremo gli sms in diretta.
Certo.
Grazie
Elsa. Grazie a tutti, grazie Valeria, buona serata.
Fifth Avenue, in diretta dagli studi di Radio Base, Elsa Riccadonna e Valeria Dal Core chiacchierano con voi di curiosità al femminile, attualità, stile, arte, libri e cucina, con tanti ospiti, a Mantova e oltre. Fifth Avenue attraversa con loro la Quinta Strada.